Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
La giornata della cultura ebraica che si celebra oggi in tutta Europa, Svizzera compresa, ne parliamo con il rabbino di Modena, Beniamino Goldstein.
Le celebrazioni in occasione del 70° anniversario della fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese che si sono svolte ad Amsterdam la settimana scorsa. Gino Driussi era presente per noi nella metropoli olandese.
E infine un incontro con il teologo Brunetto Salvarani per parlare del suo ultimo libro, Una teologia per tempi incerti. Questi gli argomenti in programma oggi a Chiesa in diretta. A tutti voi un cordiale benvenuto da Luisa Nitti.
E un saluto anche da Paolo Tognina. Cominciamo dall'intervista che tu, Luisa, hai fatto al rabbino Goldstein a proposito della giornata della cultura ebraica, dedicata quest'anno a un tema particolare.
Sì, quest'anno è stato scelto il tema della narrazione, un tema caro all'ebraismo. Di questo ho parlato con il rabbino di Modena. Più di 400 città in Europa, in 28 paesi, celebrano la Giornata Europea della Cultura Ebraica. La ricorrenza cade proprio oggi, 2 settembre, anche se in alcuni paesi le celebrazioni di quest'anno scivoleranno verso il mese di ottobre. La narrazione è il tema scelto per l'edizione 2018 della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Narrare è un'occasione per farsi conoscere, ma per gli ebrei è anche qualcosa di più. Le radici dell'ebraismo affondano proprio in un racconto, quello contenuto nella Torah, il testo fondativo della religione ebraica. E se poi si considera la letteratura, la poesia, il teatro, è chiaro che la cultura ebraica in Europa ha molto da dire. Sul tema di questa edizione della giornata, la 19ª da quando è stata istituita, ho conversato con il rabbino capo della comunità ebraica di Modena, Beniamino Goldstein. Il narrare, la narrazione, lo dicevamo, è un tema che offre molte suggestioni quando lo si accosta alla cultura dell'ebraismo.
Alla prima narrazione penso che sia per l'ebreo non tanto una facoltà, ma quanto un dovere, ed è la famosa mitzvah, la famosa obbligazione del racconto dell'uscita dall'Egitto. Quando si parla di questo racconto qui, la Torah non si esprime come un'autorità che dà un consiglio, ma bensì che comanda la narrazione. Quindi abbiamo qui uno spunto interessante, cioè non è una narrazione facoltativa come delle favole, se uno vuole racconta, se uno vuole non racconta. No, c'è appunto l'obbligo di tramandare di generazione in generazione una narrazione che è questa qui dell'uscita dall'Egitto. Quindi penso che questo qui sia il primo spunto molto importante, cioè una cultura che nasce con un obbligo della narrazione o di un ricordo di un fatto avvenuto millenni fa.
Quindi per l'ebraismo la narrazione è un vero e proprio comandamento. Tramandare la storia significa farla rivivere, ma esiste anche una fatica, una difficoltà per la cultura ebraica nel comunicare la propria narrazione.
Esiste sempre una difficoltà a narrare la propria narrazione quando questa qui fa sì che un popolo si mantenga vitale nell'arco dei millenni. È molto più facile chiaramente raccontare favole avvenute tanto tempo fa che ormai non hanno nessun legame col presente. Far sì che questa narrazione non sia soltanto un racconto di qualcosa avvenuto tanto tempo fa, di lontani miti, ma una narrazione vitale che riguarda anche la generazione attuale e anche quella futura. Ecco, questo qui è la principale difficoltà, non viverla come qualcosa di già trascorso, ma riviverla come qualcosa di presente.
Ogni narrazione che sia tale agisce infatti sul presente. Questo è vero anche nell'ebraismo.
Infatti non rievocare fatti del passato, ma a riviverlo. E questo qui si vede specialmente appunto nella festività pasquale, che per l'ebraismo è concentrata appunto tutto su questo tema qui. Cioè non tanto il raccontare un fatto, ma quanto riviverlo. Così anche per fatti luttuosi, per esempio il 9 di Av, data in cui si ricorda la distruzione del primo e secondo tempio di Gerusalemme, non è soltanto una qualsiasi narrazione, ma attraverso il lutto rivivere quei momenti lì. E questo qui è importante per quello che riguarda la memoria, sia nel bene sia nel male.
Adonai, 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 Adonai. la Giornata Europea della Cultura Ebraica, un appuntamento che da 19 anni invita a conoscere tradizioni, cultura e luoghi dell'ebraismo. Ma la particolarità di questa giornata sta anche nella sua estrema varietà ed originalità. La cultura ebraica in Europa ha radici profonde e storie di molti colori. È per questo motivo che gli organizzatori hanno scelto di non proporre soltanto conferenze o visite guidate in luoghi di culto, ma anche rappresentazioni teatrali, musica, degustazione di cibi, tutto in relazione alle tradizioni locali. E quasi tutti i paesi che sono coinvolti, dalla Spagna, la Francia, la Germania fino alla Turchia, predispongono percorsi guidati fra città, arte e cultura. La narrazione, lo abbiamo detto, è il tema della giornata di quest'anno, argomento particolarmente congeniale per l'ebraismo. Rabbino Goldstein, se per l'ebraismo il raccontare è un vero e proprio comandamento, è anche vero che oggi la parola viene spesso svilita o usata con violenza per denigrare. Conosciamo il fenomeno delle fake news, le false narrazioni che dilagano in molti ambienti. In che modo affrontare questi fenomeni?
Ci sono secondo me due modi di affrontare il problema. Uno è quello di combattere contro queste false narrazioni. Qui il tema non so se è giusto o sbagliato, quanto sia efficace o inefficace. E a un certo punto diventa inefficace, perché io vedo che le false narrazioni hanno una loro vitalità e quanto più certe volte noi le combattiamo, tanto più riprendono vitalità. E quindi secondo me una falsa narrazione può essere combattuta più che non con una battaglia contro, con una battaglia pro, cioè con raccontare la vera narrazione. E questa cosa qui di procedere con una vera narrazione, con una narrazione positiva rispetto a quella negativa, può avere più efficacia nel non combattere specificamente la narrazione negativa.
Tramandare l'eredità culturale dell'ebraismo in Europa, nella certezza che questa sia una componente della identità europea stessa. Per gli organizzatori della Giornata della Cultura Ebraica che si celebra oggi, questo atto è anche uno strumento di resistenza contro l'antisemitismo che riemerge a tratti in frange più violente della società o anche in maniera sottilmente ideologica.
Come abbiamo annunciato in apertura di puntata, ad Amsterdam è stata recentemente ricordata la fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, avvenuta esattamente 70 anni fa nella città olandese.
Gino Driussi ha seguito per noi quella cerimonia e ci ha raggiunto in studio per commentare l'avvenimento.
Lo scorso 23 agosto cadeva il 70° anniversario del Consiglio Ecumenico delle Chiese, l'organismo che ha sede a Ginevra e che è formato da 350 chiese in 120 paesi del mondo. Il Consiglio Ecumenico rappresenta più di 550 milioni di cristiani delle tradizioni protestante, ortodossa, anglicana, vetero-cattolica e altre ancora. Il Consiglio Ecumenico venne fondato ad Amsterdam ed è proprio nella metropoli olandese che il 23 agosto hanno avuto luogo le celebrazioni commemorative del 70° anniversario. Gino Driussi, tu eri presente a questo evento. Come si è svolto?
Sì, buongiorno a tutti. Premetto che le celebrazioni sono state precedute da un pellegrinaggio di 3 giorni attraverso l'Olanda intitolato On the Move, cioè in movimento. Ne hanno preso parte giovani provenienti da diversi paesi del mondo. Tra l'altro i giovani hanno avuto ampio spazio, e questo era allegrante, durante l'intera giornata del 23 agosto, giornata all'insegna del motto camminare, pregare e lavorare insieme, e che si è aperta all'Università di Amsterdam con un simposio organizzato dalla Facoltà di Teologia Protestante, intitolato Ospitalità in cammino verso la pace e la giustizia. Da notare che tra i presenti c'era anche un anziano signore molto applaudito che era l'unico ad aver partecipato come steward e giovane scout alla fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese il 23 agosto del 1948.
Che cosa molto curiosa. E come si è svolto il simposio, Gino Driussi?
Ecco, devo dire innanzitutto che lo hanno chiamato simposio, ma non era la parola giusta, in quanto non è stato un convegno teologico, storico o scientifico, ma piuttosto sono state proposte delle testimonianze molto toccanti sul tema dell'ospitalità, un tema estremamente attuale, e su come viene vissuta in diverse parti del mondo. Hanno parlato della loro esperienza 6 ospiti e va notato, perché negli ambienti ecclesiastici è abbastanza raro, che tra di essi c'era un solo uomo, precisamente il segretario generale del Consiglio Ecumenico, il pastore luterano norvegese Olav Fikset-Veit. Le altre erano tutte donne e tra di esse vorrei segnalare la presenza di Mfo Tutu, la figlia dell'indimenticabile e mitico arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, e quella dell'anglicana keniana Agnes Abuom, attuale moderatrice, è la prima donna e la prima esponente dell'Africa in questo ruolo, del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. A lei ho chiesto quali sono i suoi sentimenti nel giorno del 70° anniversario di questo organismo.
Well, I'm full of emotion.
Sono piena di emozione, di gioia, di felicità e di gratitudine verso Dio, che ha reso possibile la celebrazione di questo anniversario, di questo viaggio che ha intrapreso il movimento ecumenico 70 anni or sono. Sono emozionata anche nel ricordare i fondatori del Consiglio, coloro che hanno avuto questo sogno, questa grande visione che ha portato alla guarigione, alla riconciliazione e all'unità della Chiesa e delle persone.
Healing, reconciliation and the unity of the church and the people.
Tra i molti eventi che hanno caratterizzato questo anno del 70° spicca la visita di Papa Francesco lo scorso 21 giugno alla vostra sede a Ginevra. Che ricordi ha di quel giorno?
Oh gosh, I remember.
Oh mio Dio, ho ricordo di un uomo di Dio, di un servo di Dio, di un uomo di grande umiltà, pieno di amore e di compassione per il prossimo. Indubbiamente è stata una giornata storica per me e il Consiglio Ecumenico, perché ci siamo trovati faccia a faccia con il capo della Chiesa Cattolica e abbiamo dimostrato che siamo tutti figli di Dio e che crediamo tutti nella giustizia, nella dignità e nella pace per ciascun essere umano nel mondo.
Signora Abuom, come vede il futuro del movimento ecumenico, in particolare del Consiglio Ecumenico delle Chiese? Quali sono le principali sfide che sarà chiamato ad affrontare?
Il futuro del movimento ecumenico e le sfide sono gli stessi del 1948. Cambiano solo le modalità per affrontarli. Siamo confrontati con la violenza, con il dramma dei conflitti che caratterizzano un po' tutto il mondo, con le migrazioni che hanno conseguenze così divisive e disumane. Ho detto che cambiano le modalità. Noi, nel movimento ecumenico, insieme con altre comunità di fede, dobbiamo trovare nuove vie di collaborazione tra cattolici, protestanti, musulmani. Non possiamo agire da soli, ma bisogna mettere insieme tutte le nostre energie e le nostre risorse per affrontare le questioni che riguardano la dignità umana e il creato di Dio.
I 70 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese sono stati celebrati ad Amsterdam lo scorso 23 agosto. Gino Driussi era presente per noi a quell'avvenimento. Come è proseguita la giornata?
Dopo il simposio, nel pomeriggio c'è stata una marcia per la giustizia e per la pace, cui hanno preso parte centinaia di persone per le vie della metropoli olandese. Poi tutti si sono ritrovati per la celebrazione ecumenica conclusiva nella storica Nieuwe Kerk, in pieno centro, una chiesa del XV secolo, ora non più adibita al culto, che è stato proprio il luogo in cui esattamente 70 anni prima venne fondato il Consiglio Ecumenico delle Chiese. È stata una celebrazione durata quasi 2 ore, molto bella, ricca di simbolismi, improntata al ricordo e alla gioia e organizzata dal Consiglio delle Chiese Cristiane Olandesi. Nella sua predicazione il pastore Tveit ha reso omaggio ai fondatori del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla loro audacia, al loro appello alla riconciliazione, alla pace e all'unità, un'impresa tutt'altro che facile perché eravamo soli 3 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l'Europa era lacerata. Si è così conclusa una giornata molto intensa che ha lasciato un'ottima impressione in tutti coloro che hanno potuto viverla, compreso il sottoscritto.
Gino Driussi, tu segui da moltissimo tempo le attività del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quali sono, a tuo parere, i pregi, ma diciamolo, anche i difetti di questo organismo?
Beh, come ha detto il 23 agosto il vescovo Heinrich Bedford Strom, presidente della EKD, la Chiesa Evangelica Tedesca, se il Consiglio Ecumenico delle Chiese non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Dalle 147 chiese che ne facevano parte all'atto di fondazione si è ora arrivati a 350, quindi più del doppio. E vorrei precisare che il Consiglio Ecumenico delle Chiese non è una super chiesa, ma una fellowship, termine difficilmente traducibile in italiano. Più che un'associazione, un sodalizio, si potrebbe dire una fratellanza, una comunione, ma questo termine è a sua volta eccessivo. Una fellowship di chiese, dunque, che ha lo scopo di promuovere e di raggiungere l'unità dei cristiani nella fede, nella testimonianza e al servizio di un mondo dove regnano la giustizia e la pace. E questo è sicuramente positivo. Certo, poi non sono mancate le crisi, in particolare quella che ha interessato le chiese ortodosse negli anni 80 del secolo scorso, chiese che avevano manifestato un grande disagio per certe prese di posizione anche politiche adottate dal Consiglio Ecumenico e perché nelle votazioni gli ortodossi si erano quasi sempre trovati in minoranza, tanto che 2 chiese ortodosse, quella della Georgia e quella della Bulgaria, lasciarono il Consiglio Ecumenico. Poi, fortunatamente, la situazione è migliorata, in quanto è stata creata una commissione speciale che ha esaminato a fondo la partecipazione degli ortodossi al Consiglio Ecumenico e ha suggerito alcuni importanti correttivi poi attuati, tra cui quello secondo il quale le decisioni non dovevano più essere prese a maggioranza ma per consenso. Questo è notevole. Vorrei aggiungere 2 parole anche sul fatto che la più grande chiesa mondiale, quella cattolica romana, non fa parte del Consiglio Ecumenico, anche se la collaborazione tra i 2 organismi può essere considerata ottima sia attraverso il gruppo misto di lavoro che esiste dal 1965, sia con la partecipazione a pieno titolo della Chiesa di Roma a importanti commissioni, in particolare fede e costituzione e missione ed evangelizzazione.
Ma perché la Chiesa di Roma non fa parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese?
La questione era stata sollevata da Paolo VI in occasione della sua visita a Ginevra nel 1969. Papa Montini aveva affermato che i tempi non erano ancora maturi. Poi, praticamente da allora, non se ne è più parlato. Il motivo di base, anche se da anni non lo si evoca più perché non è politicamente corretto, è che per i cattolici, e questa è una definizione del Concilio Vaticano II, l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Quindi, anche se dopo il Vaticano II è entrata con decisione nel movimento ecumenico, la Chiesa di Roma, partendo da queste premesse, non può certo mettersi alla pari con le altre Chiese cristiane, che peraltro, in particolare per quanto riguarda quelle protestanti, non considera nemmeno chiese ma comunità ecclesiali.
Grazie Gino Driussi per questa testimonianza relativa al 70° anniversario di fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Teologia per tempi incerti è il titolo dell'ultimo libro di Brunetto Salvarani, teologo cattolico, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico. Per affrontare le incertezze del nostro tempo, Salvarani propone di riprendere in mano la Bibbia, il grande codice della cultura occidentale, purtroppo largamente sconosciuto o dimenticato, per incontrarne i protagonisti che, proprio come noi, sono chiamati a fare i conti con la fragilità dell'essere umani. E proprio la fragilità è la chiave di lettura con cui Salvarani ci presenta alcune figure bibliche, dal profeta Giona a Noè, dall'ansioso patriarca Giacobbe al solitario Giobbe, fino alle delusioni a ripetizione di Gesù.
Una teologia per tempi incerti, ma che cosa caratterizza questi tempi incerti?
Sono tempi di disorientamento, sono tempi di confusione, sono tempi in cui fatichiamo a cogliere il senso della nostra presenza su scala planetaria, quindi dal punto di vista antropologico. E in più sono tempi in cui è finita una stagione, quella all'interno della quale il cristianesimo era un orizzonte di comprensione condiviso dalla maggior parte delle persone, quindi si tratta di ricominciare da capo, a ripensarci.
La tua proposta prevede di ripartire dalla Bibbia. Perché scegliere proprio la Bibbia come punto di partenza?
Perché la Bibbia è da una parte il grande codice culturale, come ormai negli ultimi anni abbiamo cercato di capire, forse abbiamo capito, anche se non tradotto in pratica, ma soprattutto perché la Bibbia è anche uno straordinario codice di umanità, è un luogo di umanizzazione, è una scuola in cui apprendiamo che la nostra fragilità esistenziale è qualcosa che non ci è semplicemente connaturata, ma è legata a delle storie, a delle narrazioni bibliche. E questo da una parte è consolante, da una parte è intrigante.
Chi volesse avventurarsi nella lettura e nella conoscenza della Bibbia, come fa? Come deve fare?
Beh, io nel mio libro dedico una decina di pagine all'ABC per principianti innamorabili della Bibbia, anche qualcuno che non l'abbia mai presa in mano. Credo che sia importante soprattutto valorizzarne la dimensione narrativa, e quindi raccontarla o ascoltarla, leggerla a voce alta, cioè entrare in un rapporto diverso rispetto a quelli che la considerano semplicemente un oggetto sacro, e quindi in quanto tale, secondo la battuta di Claudel, sui cattolici è talmente sacro che la tieni lontano per evitare di contaminarti.
La Bibbia come un libro di narrazioni. Qua dentro sono 7 personaggi di cui si racconta la storia, e tutti questi personaggi sono caratterizzati dalla fragilità. Perché scegliere proprio questa sottolineatura della loro fragilità per leggere la Bibbia?
Perché questa è la sottolineatura dell'umanità e dell'obiettivo della Bibbia, che è appunto un obiettivo di umanizzazione. Perché queste figure sono figure che possiamo sentire vicini, gente che vive la quotidianità con la fatica, i dolori, gli sforzi, gli smacchi, le questioni irrisolte, e forse avvicinandoci davvero alle pagine della Bibbia possiamo trovare che tutto questo è molto più frequente di quanto non si immagini.
Nel libro c'è anche la fragilità di Gesù. In che maniera Gesù è fragile?
Ma Gesù è fragile dall'inizio alla fine. Noi abbiamo per tanti secoli dimenticato o trascurato la sua dimensione di umanità. L'umanità di Gesù era veramente sullo sfondo, tanto è vero che la sua ebraicità, la sua umanità non sono stati degli elementi fondamentali per costruire una carta d'identità di Gesù. Negli ultimi decenni invece le cose stanno cambiando, e in parallelo, riscoprendo la dimensione di Gesù ebreo, riscopriamo anche la sua umanità, che è un'umanità fragile, perché è un'umanità di un bambino che nasce da donna, come dice Paolo, di un uomo che vive tutto le problematiche di qualsiasi uomo, fino alla croce, naturalmente, perché la croce da questo punto di vista è la conclusione e il richiamo al Salmo 22, mio Dio, perché mi hai abbandonato, che è certo una citazione biblica, ma è anche il cuore teologico del Vangelo, il momento in cui l'uomo attraversa lo spazio della morte e da quel punto di vista lì si sente solo e quindi chiama il Padre proprio per non sentirsi solo.
E con questo servizio siamo arrivati al termine del nostro appuntamento domenicale. Da Luisa Nitti, grazie per averci seguito. A risentirci alla prossima domenica.
Un cordiale saluto anche da Paolo Tognina. Vi ricordo che domenica prossima parleremo tra l'altro del tempo del creato, ricordando come le chiese cristiane si impegnano per la salvaguardia dell'ambiente. A presto!